Buongiorno, buongiorno, benvenuta. La professoressa Luigina Mortari è professore ordinario di epistemologia della ricerca qualitativa e di fenomenologia della cura presso l'Università degli Studi di Verona. Le sue ricerche hanno per oggetto la filosofia della cura, la definizione e l'implementazione dei processi di ricerca qualitativa e la formazione dei professionisti della cura e dell'educazione. È una nuova sfida questa, essere presidente di Indire in questo momento.
Sì, grazie Loredana per questo invito. I discorsi che mi hanno preceduto mi hanno sollecitato ad altre riflessioni rispetto a quelle che avevo previsto. Però alcune cose importanti che sono state dette al Ministro prima le riprendo e anche alcune di Gardner. Una cosa importante dico rispetto al digitale, poi passo alla scuola in generale. Indire è l'Istituto di Ricerca Educativa Nazionale. Quello di cui ha bisogno la scuola è di ricerca educativa. Quando prima il ministro Bianchi diceva abbiamo bisogno di dati, una cosa di cui è carente il mondo della pedagogia italiana è una ricerca seria e rigorosa che riesca a stabilire quelli che vengono definiti metodi evidence-based. Cioè la scelta di didattiche disciplinari, di didattiche transdisciplinari e di metodologie educative, che ovviamente sono diverse dalle didattiche disciplinari, che abbiano un supporto, come dire, di dati scientifici della ricerca. Perché questo? Lo diceva già nei primi decenni del secolo scorso questo grande filosofo e teorico dell'educazione che era John Dewey. John Dewey diceva il sapere dell'educazione sta nella mente degli insegnanti. Quindi le menti degli insegnanti sono dei repository di pratiche educative. Quello che manca dal punto di vista della costruzione di un sapere della scuola è una ricerca sui pensieri degli insegnanti. Quindi c'è una grande risorsa di esperienze, di pratiche, ma per alimentare il sapere della scuola in modo che sia generativo e non solo ripetitivo, c'è una necessità di mettere a sistema questa ricerca. Ed è quello che si vuole fare insieme al Ministro, quindi lo anticipo qua, di raccogliere le pratiche più importanti e più interessanti della scuola italiana e che vengano messe a sistema. Perché cosa accade? Che quando i giovani entrano a scuola, i giovani insegnanti, in genere si trovano un sapere che è il sapere disciplinare, ma non si trovano le pratiche per insegnare il lavoro a scuola. Non esiste. E tutto il sapere che viene accumulato dagli insegnanti nel tempo va perso. Questa è una forma di diseconomia culturale altissima, per cui sempre si deve ricominciare da capo. Allora, una cosa, questo non succede in altri campi disciplinari, questa è la cosa stranissima. Il campo disciplinare più simile al mondo dell'educazione per quanto riguarda le tecniche di ricerca è il campo medico, il campo sanitario. Ma il campo sanitario mette a sistema il sapere, sia in ambito medico, sia adesso anche in ambito infermieristico. Abbiamo dei grandi database con le pratiche cliniche più evidenti in termini di efficacia e di produttività. Bene, questo lo dobbiamo fare anche per gli insegnanti, affinché il sapere venga messo a disposizione degli altri, anche per un'altra questione, perché tutti sono capaci di pontificare sulla scuola, tutti. Senza essere entrati nelle aule scolastiche, mentre solo gli insegnanti che sono a scuola sanno la fatica di insegnare attivando la passione degli studenti, la fatica di insegnare portando gli studenti a condividere un progetto educativo anche a fronte di una differenza di punti di vista delle famiglie, del sistema territoriale in cui si lavori. La fatica di portare dentro la scuola dei sistemi che coltivano l'umanità delle persone. Questo è il lavoro degli insegnanti, lo sanno fare loro, ma tutti quelli che pontificano portano non solo confusione in certi casi, ma anche delegittimano i docenti dall'azione che loro stanno facendo a scuola e quindi aumentano la complessità che devono affrontare ogni giorno. E noi sappiamo per esperienza di ricerca che tutti i lavori relation front, cioè quelli che sono proprio di frontiera, no? Di fronte alle relazioni, sono quelli più faticosi e quelli che consumano. Ecco, questo quindi è il primo punto che volevo mettere a fuoco. Il secondo punto, abbiamo ascoltato Gardner, che sappiamo teorico delle intelligenze multiple, E poi abbiamo ascoltato il ministro Bianchi e Patrizio parlava prima della dimensione affettiva. Poi posso magari accennare a quello che è il nostro progetto, visto che ne ha parlato il ministro. Allora, quando Gardner parla giustamente della necessità di sviluppare una mente creativa e la capacità di andare oltre le sistematizzazioni disciplinari, però allo stesso tempo dice non possiamo evitare la competenza disciplinare, perché la competenza disciplinare è la competenza dei linguaggi che ci consentono, no, di stare nel mondo. E questa è una cosa a cui la scuola italiana non può rinunciare e non potrà rinunciare se metterà i docenti nelle condizioni di essere formati per fare questo lavoro. Il ministro Bianchi ha fatto inserire nel PNRR una quantità di risorse per la formazione del personale della scuola e speriamo che questo si riesca a realizzare, ma che si riesca a realizzare con modalità adatte a far crescere la competenza degli insegnanti, cioè che non siano le solide modalità tipo conferenza, perché i saperi, come li insegna Gardner, si apprendono nei laboratori di pensiero. Questa è una vecchia competenza del sapere, come dire, mediterraneo, se così lo posso definire, perché è la competenza che ci viene dall'antica Grecia, da Socrate. Il sapere si apprende discutendo con gli altri sulle cose di cui si deve parlare poi con gli studenti. Non si impara in una lezione frontale, si impara mettendo alla prova il proprio pensare, il proprio dire, la propria parola. E questa è una cosa che non sempre si fa nel contesto della formazione docenti, perché una cosa è sapere un linguaggio disciplinare, una cosa è trovare le parole che consentono di agganciare la mente dell'altro per promuovere il loro sapere. E il controllo del proprio dire mentre si dice, che è la competenza riflessiva, è una cosa che si apprende in un contesto di formazione ben articolato, costruito in termini laboratoriali. E questo è quello che ci riguarda come competenza disciplinare. Parlavano di quoziente di intelligenza, parlava Gardner, e però introduceva anche il cosiddetto quoziente di intelligenza artistica. Non ci sono solo le STEM, ci sono anche le parti che riguardano la dimensione artistica della competenza dei nostri studenti. Il ministro citava questo lavoro che stanno conducendo in Invalsi. Ecco, la questione profonda e grande che si deve affrontare in termini di valutazione delle competenze è quello di arrivare a sviluppare dei sistemi di valutazione che sappiano valutare anche le competenze che non sono dentro un sistema algoritmico. Questo è il problema. Perché il sistema valutativo non è qualche cosa che accade a valle di un processo di formazione. Il sistema valutativo ha una forza performativa sulla progettazione iniziale, perché quando tu sai su cosa tu vuoi essere, devi essere valutato, cominci a prepararti in funzione della tua valutazione. Allora, se il sistema valutativo è costruito sulle competenze logico-computazionali, per usare un linguaggio del maestro di Gardner, Brunner, sulle competenze sintattiche paradigmatiche, e dimentichi le altre competenze, viene meno una parte della formazione. E quali sono le altre competenze? Tutti i linguaggi che non sono computazionali, che sono dunque linguaggi artistici, linguaggi artistici, linguaggi letterari e linguaggi filosofici. Qui rimaniamo però nel campo delle discipline, l'abbiamo detto prima, una scuola potente perché alfabetizza i nostri cittadini dei linguaggi disciplinari necessari. Però non vorrei che fosse solo questo, perché il dibattito tende a fermarsi spesso su questo aspetto. C'è una competenza di cittadinanza alla quale l'Europa continuamente fa appello e la competenza di cittadinanza chiede delle altre competenze cognitive. Quelle che si possono riassumere nel critical thinking, il cosiddetto pensiero critico, che è un grande esito della nostra cultura illuministica. Schelling diceva apprendere a pensare da sé. E l'apprendere a pensare da sé, che non vuol dire apprendere a pensare in senso individualistico, ma apprendere ad esercitare il proprio pensiero indipendentemente dalle pressioni che il potere e i poteri con i quali noi ci confrontiamo limitino la nostra capacità di libertà di pensiero. Questo è l'apprendere a pensare da sé. Negli Stati Uniti gli studenti possono scegliere in ambito curriculare il cosiddetto debate, le classi di debate. Anche da noi stiamo facendo sperimentazioni sul debate. Un elemento, mi permetto di accennare solo a questo perché poi altrimenti diventa, come dire, una lezione classica. Il debate rimanda ad una mentalità di tipo polemico. Esiste anche la possibilità di ripensare la competenza del debate, cioè di costruire un dibattito con l'altro, secondo la modalità collaborativa, quindi il collaborative debate. Ed è a questo che dobbiamo educare i nostri studenti, cioè che sappiano entrare in una modalità di discussione con l'altro che esca dalla logica della ragione polemica ed entri dentro quella che è la logica della ragione conviviale. La ragione conviviale non è la logica del vogliamoci tutti bene, semplicemente e banale, ma è la logica del cercare un dibattito con l'altro che arrivi alla terza posizione, cioè quella che tra me e te, che siamo una posizione, una seconda posizione, ci consenta di arrivare alla terza, quella che ci ricomprende tutte. Questa è la grande lezione di un filosofo che è Immanuel Kant. Kant diceva: quando tu fai formazione, quando sviluppi il pensiero, quello cui devi aspirare è una mentalità larga, allargata, cioè un punto di vista che ricomprenda tutti. Io non amo la parola inclusione, si parla sempre di società dell'inclusione. L'inclusione, per interpretazione linguistica e letterale, significa che tu hai un contenitore e metti tutti dentro quel contenitore, li includi. Ma se hai un contenitore c'è già una zona di potere e gli altri devono entrare in quel contenitore dato. L'insegnamento dell'illuminismo e di Kant è un altro. Partiamo da punti di vista differenziati, qualunque essi siano, e arriviamo attraverso la costruzione di una mentalità allargata alla posizione, che è la posizione di cittadinanza, che ci ricomprenderà tutti, ma senza partire da un luogo privilegiato. Questa è la sfida grande, perché altrimenti si rimarrà sempre dentro una dimensione di polemica. L'altro grande insegnamento che vorrei recuperato nella scuola è il dialogo socratico. È il sapere da cui siamo nati che abbiamo dimenticato. Il dialogo socratico è la maggiore competenza cognitiva che si possa sviluppare, perché è la capacità di andare all'essenza delle questioni, di non tenersi in una zona periferica rispetto al panorama di concettualizzazione, e perché ci consenta di andare all'essenza delle cose. Quando Socrate chiede che cos'è la giustizia, che cos'è la santità, che cos'è la saggezza, e pone queste domande, costringe l'altro ad andare alla base, alla questione di fondo di quello che è il contesto di costruzione di una cultura. Lo proviamo continuamente noi coi ragazzini a scuola, nelle ricerche che facciamo. Che cos'è la giustizia? Che cos'è il coraggio? Che cos'è la generosità? Che cos'è il rispetto? E questo è il discorso grande delle virtù. Non ha citato Gardner una sua importante riflessione che abbiamo condiviso un pomeriggio ad Harvard con lui, parlando dei progetti di educazione, che è l'educazione alle virtù, che è la grande sfida dell'educazione alla politica vista in un'altra dimensione, che non è solo l'educazione alla giustizia, ma è l'educazione ai grandi valori della nostra società, la società da cui siamo nati. Perché ricordiamoci che quando Socrate ferma Alcibiade, che vuol diventare un grande politico, e gli dice: devi imparare ad aver cura di te e ad aver cura dell'anima. E questo Alcibiade dice: perché devo aver cura dell'anima? Io devo diventare un politico che governa Atene. Socrate risponde: per essere capace di governare la vita pubblica tu devi essere capace di governare te stesso e devi governare l'anima, perché è l'essenza della qualità e dell'esistenza umana. E allora vengo al dunque: qual è l'altra competenza grande? Abbiamo detto la competenza disciplinare, la competenza transdisciplinare, che sono il debate, il critical thinking, il problem solving, sono tutti citati nei documenti della Comunità Europea e non sono ancora stati portati dentro le scuole italiane, ma ormai sono attivati. Noi li abbiamo attivati nelle cosiddette competenze trasversali all'Università di Verona. C'è un'altra dimensione che potrebbe essere la competenza non il quoziente di intelligenza o il quoziente di intelligenza artistica, ma il quoziente di intelligenza dell'esistenza. Quando Socrate sta per morire e deve difendersi di fronte al tribunale di Atene, e lui dice: io non insegno ai giovani, e lui è il maestro per eccellenza, riconosciuto da tutta la cultura internazionale, Socrate è il maestro per eccellenza, quindi la figura per costruire un processo educativo. Lui dice: io non sono un insegnante, e usa il termine in greco medidaktike, ed è la didattica, ma dice: io mi prendo cura dei giovani. Questo è il suo lavoro, mi prendo cura dei giovani. E quindi ti dice che se vuoi fare un lavoro educativo lo devi ripensare a partire dal concetto di cura. E a che cosa è finalizzato il concetto di cura? Non certo alla terapia dell'anima, perché della terapia ne parlerai in un altro testo, che è proprio La Repubblica, quindi un testo di politica. Ma quando dice mi prendo cura dei giovani, lui usa un'espressione che è l'anthropinē sophia. È la saggezza del vivere umano. E se la scuola, come educazione, non mira e dimentica questo grande progetto che è l'educazione alla sapienza, alla saggezza umana, viene meno al suo compito primo e originale. E prima, non ricordo, ma penso sia stato l'attore che leggeva, ha citato Hannah Arendt come autrice di riferimento di Gadamer. Hannah Arendt, che è il mio riferimento per lo studio della filosofia, è stata una grande studiosa, questo lo dico sempre, una grande studiosa riconosciuta in tutto il mondo. Fugge dalla Germania quando si afferma il nazismo, quindi lascia la sua carriera brillante, che poteva essere una grande carriera brillante nelle università tedesche, si rifugia negli Stati Uniti, diventa giornalista al New Yorker e ha questa esperienza che io racconto sempre ai miei studenti di filosofia. Quando viene istituito il processo di Norimberga, lei va come giornalista a Gerusalemme. Su tutti i giornali si diceva che Eichmann, che era il gerarca nazista sotto processo in quel momento, era un mostro. E ovviamente penso che nessuno abbia dubbi a ritenere mostruosa, i greci avrebbero detto deinos, nella tragedia dell'Antigone si dice che spesso l'essere umano è deinos, vuol dire è mostruoso, perché aveva inventato, pianificato la distruzione, larga massa degli ebrei. Viene celebrato il processo, escono i giornali e Hannah Arendt, ebrea, scrive: Eichmann non è un mostro. Tutta la comunità ebraica si rivolta contro Hannah Arendt e lei dice: i mostri sono potenzialmente dentro ciascuno di noi ogni volta che dimentichiamo di pensare. Perché Eichmann, nel difendersi, dice: io non ho fatto altro che fare quello che mi è stato ordinato. E anche noi spesso come cittadini diciamo: non facciamo altro che fare quello che è previsto. E questo vuol dire delegare la capacità di pensare da sé, la responsabilità prima. Ed è per questo che Socrate dice: la formazione è formazione dell'anima, intesa come mente, perché loro la intendevano così, per recuperare quella che è l'anthropinē sophia. E aggiungo un altro passaggio. Dell'anthropinē sophia ne parla all'inizio, e poi parla dell'anthropinē kai politikēs sophia, che significa la saggezza dell'umano e della politica. Noi dobbiamo educare i nostri ragazzi a diventare cittadini. Come? Recuperiamo, ed invito tutti i giovani che non l'hanno ancora fatto, giovani insegnanti, ad andarsi a leggere la premessa al curriculum delle scuole di base, che è stata scritta nel 2006 e pubblicata nel 2007, dal ministro di allora. Nella premessa abbiamo scritto che l'educazione a scuola si realizza quando ti occupi di educazione cognitiva, di educazione affettiva. Ecco cosa diceva, a cui si riferiva il ministro prima: l'educazione affettiva, l'educazione etica, che vuol dire la capacità di un progetto dell'esistenza, l'educazione estetica, che è la capacità di apprezzare il bello. E come dice un grande filosofo australiano: se educassimo i cittadini al bello, si rifiuterebbero di approvare certe brutture o certe bruttezze che dilagano. E poi l'educazione alla spiritualità, che significa educazione a cercare il progetto dell'esistenza a partire da un centro interiore, di valori, e poi l'educazione alla politica, che è l'educazione a vivere insieme con tutti. Ed è questo il progetto che stiamo confezionando con Loredana per le scuole di Bergamo, e speriamo di realizzarlo nel prossimo futuro. Grazie.